This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Nei giorni scorsi, IGN ha pubblicato un video realizzato da Destin Legary che sostanzialmente, alla luce dell'incredibile successo del videogioco di ruolo su PC Baldur's Gate 3, diceva questo. Ve la sintetizzo perché il video dura circa 10 minuti e peraltro, essendo un podcast, non posso certo farvelo vedere. Il punto di Legary era che Baldur's Gate 3 è un gioco di tale qualità, talmente grande e soprattutto poiché è privo di microtransazioni e anche dei pass stagionali, che è giusto, anzi legittimo, che i consumatori, il pubblico, lo tengano d'ora in poi come standard, come riferimento per non solo tutti i videogiochi di ruolo che usciranno, ma anche per tutte le produzioni ad alto budget, i cosiddetti AAA, che usciranno sul mercato. Lo ha detto Legary soprattutto facendo come esempi negativi lanci che su PC di recente non sono andati bene, per esempio The Last of Us Parte 1, ma anche Star Wars Jedi Survivor, che su PC sono stati lanciati in condizioni tecnicamente complesse, diciamo. Ma anche alla luce di Diablo 4, per esempio, che pur essendo stato molto apprezzato, fa uso di pass stagionali e anche microtransazioni che possono significare poter comprare oggetti virtuali a diverse decine di euro. Insomma, il punto di Legary è molto chiaro. Baldur's Gate 3 è un videogioco, diciamo, alla vecchia maniera, è un videogioco fatto molto bene, con grandissima cura, e quindi non c'è nessun motivo per cui i consumatori non dovrebbero vederlo come la nuova stella polare del mondo dei videogiochi. Perché vi sto dicendo questo? Perché già da diversi mesi prima del lancio ufficiale, perché Baldur's Gate 3 ha vissuto un lungo periodo di accesso anticipato, quindi era già giocabile e le persone potevano dare il loro feedback, che allo sviluppatore Larian Studios è servito quindi a migliorare il gioco continuamente. Già durante questo periodo diversi sviluppatori avevano messo le mani avanti, in che modo? Dicendo: guardate, sappiamo che Baldur's Gate 3 è un ottimo prodotto, però attenzione a usarlo come riferimento di cosa arriverà in avanti, perché ci hanno lavorato centinaia di persone, è in sviluppo dal 2017, ha avuto appunto questo periodo di accesso anticipato e soprattutto loro sono comunque molto bravi a fare questa specifica cosa. Insomma, non prendete, era la tesi che sintetizzo io, degli sviluppatori, di alcuni sviluppatori, il modello Baldur's Gate 3 come un modello applicabile a tutti i videogiochi. Da qui anche il video di risposta di Legary, che invece sostiene il contrario, dicendo: perché mai non dovremmo prendere il modello Baldur's Gate 3 come riferimento? Due cose. La prima è che secondo me Legary c'entra un punto, cioè è legittimo che esista una quota non irrilevante di persone che si è legittimamente stufata delle microtransazioni, dei pass stagionali, dei videogiochi che sono pensati e quindi realizzati proprio per servire le esigenze delle microtransazioni e dei pass stagionali. Per cui hanno visto un gioco come Baldur's Gate 3, fatto bene, lineare, un po' come si faceva ai vecchi tempi, e praticamente si sono chieste: ok, possiamo avere più di questi videogiochi? Secondo me questa cosa è legittima. C'è però un secondo punto della questione, secondo me, che non può essere sottovalutato, perché sì, parliamo di produzione di videogiochi e sebbene sembri un cliché ormai, una frase fatta, soprattutto perché la ripeto sempre, fare videogiochi è complicato, per cui secondo me è importante capire che non può esistere un modello Baldur's Gate 3, come l'ho chiamato, al di là di lavorare bene, avere un progetto centrato, soprattutto avere un progetto che non cambia direzione creativa ogni due anni, che in genere è sempre uno dei problemi che può piagare un progetto duraturo, proprio perché non esiste un modello di un videogioco che può essere preso e applicato a un altro videogioco. Ciò perché ci sono editori differenti, Ci sono situazioni interne differenti, esperienze differenti, ma anche approcci commerciali differenti. Ci sono aziende che sono quotate in borsa e quindi rispondono a esigenze diverse. Ovviamente sto sintetizzando perché ci sono società quotate in borsa come Take-Two, che è proprietaria di Rockstar Games, ma Rockstar Games è molto indipendente, per esempio con le tempistiche del lancio del videogioco. Ma ovviamente un videogioco di una società quotata in borsa direttamente o indirettamente viene influenzato da questa cosa. Per questo ci sono tante cose che avvengono direttamente, indirettamente, lateralmente, contestualmente al lancio di un videogioco, nello sviluppo di un videogioco, e che sono spesso molto peculiari di un singolo progetto, di un singolo studio di sviluppo. Questa introduzione per dire che cosa, arrivando al succo della questione, che secondo me è legittimo e secondo me anche condivisibile. Una certa stanchezza da microtransazioni, da giochi ad alto budget che hanno promesso tanto e poi al lancio non hanno mantenuto quella promessa, quell'aspettativa. Nel video di IGN, per esempio, vengono citati Cyberpunk 2077 e Mass Effect Andromeda come esempi di questa cosa. Allo stesso tempo, penso anche che non si possa criticare chi vuole celebrare Baldur's Gate 3 e vuole effettivamente dire ok, questo è il nostro nuovo riferimento per quello che è un videogioco fatto bene, curato in tutti i suoi dettagli, soprattutto per i videogiochi di ruolo per computer basati su Dungeons & Dragons con una forte componente narrativa. Però al solito chiudo dicendo non è mai così semplice, quindi non cerchiamo di vedere Baldur's Gate 3 come un riferimento da applicare sempre. Sicuramente ci saranno giochi che saranno ispirati da Baldur's Gate 3, ci saranno sviluppatori, persone che si approcceranno ai videogiochi e saranno ispirati da Baldur's Gate 3, ambiranno anche ad arrivare a quel risultato lì, ma bisogna fare anche molta attenzione, soprattutto lato rapporto tra il pubblico e gli sviluppatori, a non usare questo tipo di videogiochi, che pur, ripeto, è giusto che vengano celebrati, come stampino per tutte le produzioni future. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Massimiliano Di Marco e voi state ascoltando Insert Coin, podcast con cui ogni settimana racconto e analizzo l'industria dei videogiochi. Iniziamo una nuova partita. Veniamo alle principali notizie della settimana appena trascorsa. Ho parlato di Baldur's Gate 3 e deformazione professionale nell'introduzione, e al lancio il gioco ha riscosso un successo molto superiore alle aspettative della stessa azienda che lo ha creato, l'Arian Studios, ripeto, e anzi ha raggiunto un picco di 814.000 utenti connessi contemporaneamente, il che significa che è il nono videogioco per classifica di utenti connessi in contemporanea di sempre di Steam, quindi con un risultato migliore di videogiochi come Apex Legends, Grand Theft Auto 5 e Valheim. Insomma, come dicevo, un risultato veramente incredibile, visti i giochi che sono usciti su Steam negli anni. Rockstar Games, passando ad altro, ha annunciato una conversione che è stata sviluppata da Double Eleven Studios della versione già disponibile dal 2010 su PlayStation 3 e su Xbox 360 di Red Dead Redemption. Questa conversione uscirà su PlayStation 4 e Switch in versione digitale il 17 agosto, mentre uscirà il 13 ottobre in edizione fisica, e includerà anche il contenuto aggiuntivo Undead Nightmare, che è a tema zombie, come il titolo lascia intravedere molto chiaramente. Ho parlato di una conversione perché non si tratta di una rimasterizzazione, quindi non c'è alcun miglioramento grafico, non c'è alcun intervento tecnico. È la versione del 2010 portata su PlayStation 4 e Switch. La ratio di questa mossa non è facile da comprendere perché sono passati 13 anni e come vedete non c'è una versione Xbox One, Questo perché oggi Xbox Serie S e X e appunto anche Xbox One possono ancora eseguire la versione 360 originale, ma in virtù dell'hardware particolare di PlayStation 3, quella versione lì non può essere giocata né su PlayStation 4 né su PlayStation 5. Di conseguenza Rockstar ha scelto di portare Red Dead Redemption sulle console che oggi non possono far girare quel gioco, quindi Switch appunto, ma anche PlayStation 4 e 5. E lo ha fatto uscire su PlayStation 4 in modo tale che possano giocarlo anche gli utenti di PlayStation 5, mentre invece un'edizione di PlayStation 5 ovviamente non sarebbe potuta essere eseguita da PlayStation 4. Curiosamente, il gioco comunque non viene pubblicato ancora su PC, dove non è mai arrivato in 13 anni. Apro una parentesi un po' finanziaria, sarò breve perché so che queste notizie interessano più a me spesso che ad altri. Newzoo, che è la principale società di analisi di questa industria, ha annunciato le nuove previsioni per il 2023 e si aspetta una crescita del 2,6% rispetto al 2022, che invece era stato un anno di contrazione, e quindi si aspetta un consumo complessivo di videogiochi a livello globale di 187,7 miliardi. E questo aumento è dovuto principalmente alle vendite migliorate su base annua del segmento console, che crescerà secondo queste previsioni del 7,4%. Ci sono stati un po' di risultati finanziari, vi dico quelli principali. Ci sono stati quelli di Sony, le cui vendite della divisione Game and Network Services, in pratica PlayStation, sono aumentate del 33% nel trimestre fra aprile e giugno scorsi, sebbene il profitto operativo sia un po' sceso rispetto al 2022. In particolare, durante questo trimestre Sony ha venduto 3,3 milioni di PlayStation 5, che sono un pochino meno di quanto si aspettava. Ha mantenuto però stabile l'obiettivo di aver venduto 25 milioni di PlayStation 5 entro la fine dell'anno fiscale, che si chiuderà il 31 marzo 2024, anche in considerazione di varie promozioni come lo sconto applicato alla versione standard di PlayStation 5 che sta portando avanti in tutto il mondo. Un'altra azienda che ha annunciato risultati finanziari è Roblox, che gestisce l'omonima piattaforma, e i suoi risultati non hanno rispettato le aspettative del mercato, in particolare per quanto riguarda i ricavi, che sono stati di 780 milioni anziché 784 milioni. Soprattutto è mancato il profitto, ed è una notizia che ha colpito molto il valore azionario, che è sceso del 21% subito dopo l'annuncio. Questo nonostante molti parametri di Roblox, come le persone che pagano ogni mese, gli utenti giornalieri medi, il tempo speso sulla piattaforma, siano migliorati su base annua. Terza azienda di cui risultati finanziari voglio parlarvi brevemente è Take-Two, quindi proprietaria di Rockstar Games, editore di NBA 2K, GTA, Red Dead Redemption, eccetera. Fra aprile e giugno ha registrato ricavi pari a 1,28 miliardi di dollari. La cosa interessante secondo me è che non è una novità, però è un indicatore interessante: l'83% di questi ricavi deriva dalle microtransazioni che Take-Two applica a tantissimi dei suoi videogiochi, come appunto Red Dead Online, GTA Online, NBA 2K. Poi vi ricordo che adesso Take-Two ha anche Zynga, il produttore mobile di videogiochi come Farmville, che ha comprato a gennaio del 2022. In particolare, Take-Two ha annunciato che ha un mese ormai dal decennale, GTA 5, che è uscito appunto a settembre 2013, ha venduto 185 milioni di copie dal lancio. Per chiudere, Devolver Digital ha rinviato alcuni videogiochi, in particolare The Plucky Squire, Stick It to the Stickman, Skate Story, Angerfoot e Pepper Grinder arriveranno nel 2024. Invece Gunbrella e Wizard with a Gun rimangono preventivati per quest'anno, mentre Activision Blizzard ha annunciato che il nuovo gioco di Call of Duty si chiamerà, e non ha sorpreso nessuno, Call of Duty Modern Warfare 3, visto che quello precedente era Modern Warfare 2 e quello precedente ancora Modern Warfare, riprendendo titoli già pubblicati in passato ma aggiornandoli, non perché sono remasterizzazioni, semplicemente ha preso lo stesso titolo per fare dei giochi nuovi. E uscirà il 10 novembre. Non è stato svelato di più, ci sarà un evento a tema in Call of Duty Warzone, quindi il videogioco gratuito, basato, tra le altre cose, su una modalità battaglia reale, che comincerà il 17 agosto alle 19.30. Queste erano le principali notizie della settimana. Per essere una settimana di metà agosto, mi sembra che ce ne siano state diverse, complici sicuramente i resoconti finanziari delle principali aziende. Ora passo all'approfondimento. Vorrei parlare, anzi vi parlo, di Fortnite in particolare, perché secondo me non stiamo dando abbastanza attenzione a tutta l'evoluzione che è accelerata negli ultimi mesi di questo videogioco.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Faccio questa breve premessa, ma davvero brevissima. Quando parliamo di videogioco, dobbiamo considerare una cosa. Cioè che l'idea di videogioco, la definizione di videogioco, cambia molto spesso. Negli anni 70, più o meno per metà degli anni 70, il concetto di videogioco è stato Pong. Negli anni 80 è stato Pac-Man, Donkey Kong. Negli anni 90 era PlayStation. Oggi invece un'intera generazione sta crescendo con l'idea che sinonimo di videogioco siano esperienze come Fortnite, Minecraft, Roblox. E io voglio concentrarmi oggi proprio sul modo in cui Fortnite in particolare sta cambiando molto la concezione di videogioco, trasformandosi in quello che io definisco un videogioco piattaforma, cioè un videogioco che ospita anche altri contenuti e che da solo può rappresentare una piattaforma alla pari di negozi virtuali, sebbene con le dovute proporzioni dell'Epic Games Store e di Steam, rimanendo solo in campo PC. Mi spiego meglio. A marzo un annuncio di Epic Games secondo me non ha avuto la risonanza proporzionata all'impatto e l'influenza che quell'annuncio ha avuto. In generale Fortnite è ancora un po' trattato dalla stampa specializzata mainstream come quella cosa strana che piace molto alla nuova generazione perché ci sono le skin pazze, puoi giocare vestito da banana o da predator e non come effettivamente una grossa evoluzione del concetto di videogioco, comunque come qualcosa di molto influente. È un po' la stessa cosa che riguarda la generazione Z e TikTok, si guarda con un certo scetticismo e come una sorta di tendenza che riguarda i giovanissimi, però Fortnite sta influenzando tanto tutta l'industria ed è per quello che ci tenevo a fare questo approfondimento oggi. Torniamo a quell'annuncio di marzo di Epic Games, che ovviamente è il produttore di Fortnite, ma è anche il produttore del motore grafico Unreal Engine, usato tantissimo nei videogiochi, ma anche per le serie TV e per i film quando si tratta di effetti speciali, ma pure di creare un intero film di animazione, per esempio, attraverso l'Unreal Engine. A marzo Epic Games ha annunciato l'Unreal Engine for Fortnite. Quindi molti strumenti di sviluppo dell'Unreal Engine sono stati concessi agli sviluppatori che creano contenuti aggiuntivi per Fortnite, quindi contenuti di terze parti ospitati dal videogioco Fortnite. La novità è apparsa come qualcosa di minore, nonostante sia stato un nuovo tassello per concretizzare l'idea, la visione di Fortnite come piattaforma dove le persone entrano, comprano, giocano e stanno lì come se fosse un gigantesco parco giochi. L'idea di tante persone infatti oggi è che Fortnite sia ancora la modalità battaglia reale, che è la modalità che lo ha reso famoso anni fa, che lo ha consolidato anni fa, in cui 100 persone vengono paracadutate su un'isola, piano piano il campo da gioco si restringe in modo tale da incentivare lo scontro fra i giocatori fino a che non ne sopravvive solo uno, si può giocare anche in coppie, in terzetti. Però Fortnite nel tempo è diventato qualcosa di molto più grande e la Real Engine for Fortnite espande gli strumenti di sviluppo per creare le cosiddette isole. Infatti in Fortnite si può entrare e accedere a una gigantesca schermata che è un po' come se si fosse di fronte alla schermata di YouTube, presenta tutte le isole create non solo da Epic e quindi la modalità battaglia reale o la modalità zero costruzioni, che in pratica toglie appunto le costruzioni della modalità battaglia reale lasciando solo lo scontro, ma anche tutte le isole create dalle terze parti, che possono essere esperienze completamente diverse. Per esempio ci ho trovato gare di auto, ci ho trovato esperienze in cui bisogna difendersi da un'orda di zombie, o ancora tanti cloni di Only Up, che è un videogioco che ha spopolato molto su Steam e soprattutto sulle piattaforme di streaming come Twitch negli scorsi mesi, e in cui sostanzialmente bisogna correre muovendosi sempre di più verso l'alto e cercando di raggiungere un punto sempre più alto durante la corsa. Ma c'è anche tanto altro di più in Fortnite, al punto che di recente è stato approvato un museo sull'Olocausto, che non sarà quindi un'esperienza classica, non sarà una partita a chi fa più punti, ma sarà un appunto museo con delle fotografie, delle spiegazioni, delle descrizioni, e questo museo è realizzato da Luke Bernard, che è lo stesso sviluppatore del videogioco The Light in the Darkness, sempre contestualizzato negli anni dell'Olocausto. Quindi quello che voglio dire, Fortnite negli anni, riassumendo un po' quello che ho detto finora, si è fortemente espanso, si è allargato tantissimo rispetto alla modalità battaglia reale, che comunque resta distintiva, e la Real Engine for Fortnite è un enorme passo avanti nel garantire ai creatori di contenuti di terze parti molti più strumenti per fare videogiochi dentro al videogioco di Fortnite. Facendo un esempio, Fortnite si sta trasformando in una versione virtuale della sala giochi, in cui magari entri per giocare a bowling, però poi ti fai catturare da un cabinato, nel frattempo 5 minuti dopo fai una partita al calcio balilla con gli amici, con le amiche, e poi prima di andare via fai un'altra partita magari a un altro videogioco, un videogioco di corse o qualcos'altro. Però intanto sei lì dentro, paghi quel cabinato, paghi la partita al calcio balilla, nel frattempo magari ti siedi a un tavolo. È questa, se vogliamo, facendola molto spicciola, l'idea di Fortnite, quindi di trattenerti lì dentro proponendosi come piattaforma a 360 gradi, non solo di Fortnite, ripeto, esempi simili sono Roblox e Minecraft, ma oggi mi sto soffermando su questo videogioco. E sono soprattutto i numeri che garantiscono a Fortnite questa posizione, questa rilevanza. Perché? Perché sono numeri che permettono a Fortnite di stare nello stesso campionato, o perlomeno di essere effettivamente confrontato con piattaforme come lo stesso Epic Games Store o Steam, per numero di utenti connessi contemporaneamente o anche tempo speso. A marzo, quando ha annunciato la Real Engine for Fortnite, Epic Games ha detto: le isole, i giochi e le esperienze realizzate dai creatori di contenuti sono incredibilmente popolari. Sono state pubblicate oltre 1 milione di isole create dai giocatori, e oltre il 40% del tempo di gioco in Fortnite viene speso in contenuti realizzati dai creatori di contenuti. Inoltre, torno a parlare io, chi crea le isole in Fortnite, quindi questi contenuti aggiuntivi di terze parti, può anche essere pagato in proporzione al coinvolgimento delle persone, quindi quanti vi partecipano, quanto restano in gioco, quanto ritornano. Epic Games distribuisce il 40% dei ricavi netti generati da Fortnite. Perché questo è importante? Perché Fortnite sta facendo oggi la stessa cosa che molti anni fa ha fatto YouTube per i video. YouTube nasceva, e non lo sapevamo in quel momento quello che sarebbe diventato, come piattaforma dove la gente pubblicava video per divertirsi, in sostanza. A un certo punto si è capito che con quei video si potevano creare delle nuove professionalità, si poteva monetizzare quei video con la pubblicità, si potevano creare rapporti con le aziende. A un certo punto YouTube è diventato una sua economia e oggi fattura miliardi di dollari e permette a tantissime persone di fare solo quello. Fortnite sta facendo la stessa cosa, sta seguendo la stessa traiettoria. E per esempio, anche alla luce dell'introduzione della Real Engine for Fortnite, cioè davvero immaginate gli strumenti di un motore grafico come la Real Engine disponibili per creare contenuti all'interno di Fortnite, quindi solo il tempo ci dirà che tipo di esperienze potranno essere create man mano che i creatori di contenuti terze parti prendono confidenza con questi strumenti. Nel frattempo stanno nascendo aziende specializzate in questo, cioè aziende che creano solo esperienze in Fortnite. Magari lo fanno anche per Roblox o per Minecraft, ma per dare un'idea di quanto questo tipo di videogiochi siano davvero delle piattaforme su cui rimanere anche per chi crea contenuti, non solo per chi ne fruisce o per chi fa contenuti in collaborazione con i marchi commerciali. Lo abbiamo visto di recente con Nike, ma sono veramente tantissimi i marchi commerciali che hanno cercato opportunità di visibilità in Fortnite. Per esempio, Superjoy Studios è una piccola azienda che ha sviluppato Rocket Wars, che ha generato nei primi 30 giorni di disponibilità 5 milioni di ore di gioco. GameFam, che è un'azienda molto più grande, che ha oltre 250 dipendenti e che è famosa in realtà soprattutto per ciò che ha creato in Roblox, dove ha ottenuto risultati molto interessanti, ha creato isole, come dicevo, in collaborazione con marchi come Puma e come Samsung. Ma a me interessa più citarvi l'esperienza, per esempio, di Azimation, che è una piccola casa di produzione britannica, crea film di animazione con la Real Engine e si è spostata a fare esperienze interattive in Fortnite. Ha sviluppato quindi Moontopia, dove i giocatori devono difendere la Terra da una minaccia imminente. La storia non è particolarmente originale, in effetti. Ma soprattutto, secondo me, questo è un esempio che è molto diretto per capire che cosa sta diventando Fortnite e chi sta tirando. Look North World è la nuova azienda di Alexander Seropian, che è il cofondatore di Bungie, quindi lo studio che ha creato Halo, che ha creato Destiny e che adesso sta lavorando a Marathon dopo essere stato acquisito da PlayStation. Look North World ha realizzato in Fortnite Outward Coral, che è un'esperienza ambientata nell'Ovest selvaggio ed è il primo di altre esperienze che arriveranno. Quello che è importante per me che vi portiate a casa dopo aver ascoltato questa puntata è che chi crea contenuti per Fortnite non è equiparabile alla persona che realizza le mod per i videogiochi su PC, quindi una persona molto affezionata a un videogioco e che vuole contribuire attivamente alla comunità a cui sente di appartenere. Fortnite è partito da lì e ci sono ancora tantissime persone che fanno quella roba lì, ma oggi questi creatori di contenuti sono molto più sviluppati, stanno diventando piccole aziende, piccole realtà, piccole aziende capaci di monetizzare quella creazione che attraverso anche gli strumenti garantiti da Epic Games diventeranno sempre più stratificati, sempre più strutturati e potenzialmente potrebbero anche creare nuove tendenze, non solo intercettare quelle attuali. È questo il motivo per cui Fortnite è un videogioco così importante, che lo giochiate o che non lo giochiate, perché è legittimo che non possa piacere, non è che solo perché è influente allora tutti devono giocare Fortnite. Ma credo che sia rilevante capire qual è il gioco, inteso come la strategia, la manovra di Epic Games, quanto sta influenzando Fortnite, quanto sta creando una nuova economia, perché quello che sta succedendo in Fortnite, e ripeto per l'ultima volta anche in altre piattaforme come Roblox e Minecraft, è davvero una cosa che a posteriori avrà cambiato molto l'industria dei videogiochi. Prima di salutarvi, vi faccio le solite raccomandazioni. Se volete supportare InsertCoin, potete fare una donazione attraverso PayPal o Ko-fi, trovate il link in descrizione ed è il modo più diretto con cui potete supportare il mio lavoro. Oppure potete anche iscrivervi alla newsletter di InsertCoin, che esce anch'essa la domenica, e soprattutto abbonarvi alla newsletter perché in cambio otterrete Extra Time, che è un appuntamento quindicinale che è in pausa solo per agosto, e quindi ogni due settimane escono approfondimenti esclusivi, interviste esclusive che non traduco in podcast. Vi invito a iscrivervi al canale Telegram di InsertCoin, lì faccio i principali annunci, lì interagisco più direttamente con i membri e lì potete commentare anche alcuni contenuti che creo. Altrimenti potete seguirmi su Twitter e su Instagram, dove mi trovate come MSM di Marco. Anche per questa puntata è tutto, è bello poterlo ridire. Noi ci sentiamo fra una settimana.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanitec 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.